Domenica Spasso, quindi ingressi gratuiti ai musei civici, invece in quelli, non so, Brera, Cenacolo eccetera, li dovete pagare, e a Palazzo Reale al PAC c'è una riduzione proprio per la giornata.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole.
Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci ascoltar. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare.
Eppure voi ragazze piangerete se dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non deme
francese per vederci da vicino, venne apposta sul Ticino contro i crucci.
Allora, ma che aspettate a batterci le mani? Tanti non lo sanno, la vide la luce la prima volta in Comica Finale, che era uno degli spettacoli che Dario Fo e Franca Rame fecero prima dell'esperienza della Palazzina Liberty e delle cose di cui stiamo parlando da quest'oggi, proprio da qui, proprio dalla Palazzina Liberty alle mie spalle. Saluto Bartolozzi che ci aiuta sempre con le immagini in diretta, e la Palazzina è alle nostre spalle. L'assessore ci ha raccontato tante cose su cosa succederà quest'anno alla Palazzina, ne hanno parlato anche tutti coloro che vi sono interessati, direi che riguarda un po' tutti i cittadini milanesi che la conoscono o ci sono stati in passato o ci sono affezionati per racconti di famiglia. La giornata è molto bella a dispetto di previsioni meteorologiche, quindi venite a trovarci, noi siamo visibilissimi, non potete sbagliare, c'è il nostro gazebo con tutte le indicazioni da dove Radio Popolare trasmetterà per il tour Falla con noi, la nostra tappa oggi proprio in occasione del centenario della nascita di Dario Fo, che è caduto ieri, con tante trasmissioni anche nel pomeriggio. Riprendo con due ospiti, una in collegamento, non potevamo non, anche per questioni insomma di affetto e di antica collaborazione, e uno invece in presenza. Allora comincio salutando Matteo Fo, presidente della Fondazione Fo Rame e nipote di Dario Fo. Buongiorno Matteo.
Ciao Ira, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao Matteo, io so che tu sei in viaggio e che sarai a Milano il 28 per la serata che alla Camera del Lavoro si terrà proprio in occasione di questo centenario, con Alessio Lega, tanti artisti che conosciamo, anche molti artisti giovani che in qualche modo lo reinterpreteranno a modo loro, Giulia Poi, Guido Baldoni. Ne parleremo nel pomeriggio nei nostri spazi musicali con tanti ospiti, e qui con me c'è Felice Cappa, che tu conosci bene.
Sì, ciao Felice.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Matteo.
Allora, buongiorno.
Felice Cappa, insomma, direi una delle non voglio chiamarlo un'eminenza grigia perché suona male, ma è uno dei grandi personaggi della cultura di Milano, solo che lui è molto riservato e tanta gente nemmeno lo sa, perché lui è regista, autore, ha collaborato con Dario e Franca in questo luogo fin dai tempi in cui la Palazzina Liberty era un cantiere per tanti giovani. Ha poi lavorato con loro anche a moltissimi progetti audiovisivi e anche ad altri progetti, giusto Felice?
Sì, sì, vabbè, è emozionante essere qui, perché la prima volta che ho parlato con Dario è accaduto proprio qui, era il 78, era un liceale, e era un anno che poi insomma si è rivelato prima della, del rapimento di Moro e ero stato mandato in missione dalle mie compagne di classe per, in realtà per chiedere a Franca Rame di partecipare a un'assemblea d'istituto. E sono arrivato, ho visto Dario che stava cercando di dare delle istruzioni a un poveretto col pennello perché non interpretava bene l'imbiancatura di quella parete e Dario era molto, come dire, sempre energetico, attento. E soprattutto teneva a far fare a chi non sapeva fare delle cose che mai avrebbe immaginato di fare. E il poveretto si schernia e dice: sono un operaio, sono venuto qua, devo dare una mano per montare. No, tu non preoccuparti, dipingi. E dopo un po' ho visto che mi ha guardato e minacciosamente si è avvicinato con la pennellessa dicendomi: che cosa fai tu? Dai, dacci una mano. È iniziato così.
E così è iniziato.
Non ho fatto neanche in tempo a chiedere se potevo parlare con Franca, poi... insomma, da quel momento è stato quasi impossibile andare via. Ecco, 78, ricordiamo che l'anno prima era andato in onda il ciclo di Dario su Rai 2, e grazie a una figura importantissima nel percorso di Dario Franca, che è stato Paolo Grassi. Paolo Grassi nel 53, Ira, interrompimi quando
stavo
vuoi.
Perché c'è Mattea collegata mentre è in viaggio.
Scusa, quindi... Mattea, perché, non ho potuto partecipare alla festa di ieri sera perché sto partendo per il Canada e quindi ieri sera non sono riuscito ad arrivare a Roma. Sono venuto qui perché Radio Popolare, come dire, non si può...
Non si tradisce.
Esatto. E scusa Mattea, di pure.
No, io volevo chiedere a Mattea, ma poi il racconto di Felice Cappa lo proseguiamo fra poco. Volevo chiedere a Mattea un po' di riflessioni, che da presidente di una fondazione che fa capo per esempio al grande archivio conservato a Verona, organizza iniziative da quando è nata praticamente, cioè come la decodifichi l'eredità dei tuoi nonni, ma anche come persona impegnata, come attivista. Mi piacerebbe sapere insomma un po' i progetti che ci sono per Fondazione.
Allora, sicuramente l'eredità di Dario Franca è un'eredità che va portata avanti e va portata avanti in diversi modi, perché Dario, ma anche Franca, erano due artisti veramente a tutto tondo, e in questo centenario cerchiamo di dare luce a tutti gli aspetti di Dario, e quindi questa eredità si deve reinventare, cioè anzi il modo in cui raccontiamo e portiamo avanti l'eredità di Dario Franca si deve in qualche modo reinventare tutti i giorni per attirare soprattutto le nuove generazioni. E quindi i progetti che stanno nascendo e sono nati per il centenario cercano di raccontare e far conoscere in modo sempre diversi quelli che sono stati i capisaldi della storia di Dario Franca.
Ecco, è un lavoro complesso sicuramente, perché loro hanno realizzato, prodotto, promosso, ideato una grandissima quantità di cose, perché al di là dell'intensità, del significato del loro lavoro artistico e del loro impegno politico, erano anche infaticabili. Tu hai dei ricordi di infanzia di questo fatto?
Sì, assolutamente. C'era quando andavamo in vacanza a Cesena, non riproverava se poi non dedicava dei momenti a famiglia, la battuta era sempre: ma in realtà io sono qua, non è che sono da un'altra parte, sto facendo con voi le cose, perché non c'era questa divisione tra il lavoro e la vita privata, perché il lavoro era permeato di passione. Quindi
anche voi con la pennellessa?
Sì, era assolutamente sì, anche noi con la pennellessa, anche noi la cosa era: va bene nipotina, vieni qua, fai un disegno con me, e lui intanto proseguiva nel suo, e quindi insomma c'era questo coinvolgimento totale, ed è quello che poi ci succede tutt'oggi. Cioè ieri eravamo tutti coinvolti, tutta la famiglia coinvolta in un proprio ruolo per mandare avanti la serata, la giornata del centenario. Non come attori come erano loro, ma insomma comunque siamo e rimaniamo una grande compagnia teatrale che Sì, sì,
beh, questa è una bella definizione. Mattea, a proposito, hai anticipato un'altra domanda che ti avrei fatto prima di permetterti di proseguire il viaggio, ringraziandoti insomma del tuo tempo, perché so che sono giorni molto molto pieni. Scegli un momento della serata di Roma ieri al Sistina, che avete organizzato proprio nel giorno del centenario, che hai voglia di raccontarci, di condividere con noi.
Ma guarda, la serata di ieri è stata veramente una forte emozione, stare io sul palco con mia sorella a condurre, vedere alternarsi tutti questi ospiti che portavano veramente un proprio ricordo, raccontavano un pezzetto della vita di Dario Franca, è stato bellissimo. La performance musicale della banda Bardot con Jacopo che ballava sul palco, il pianto dei piantatori di piante, la nascita del Gramlò, o anche Margherita Vicario che ha rielaborato la canzone delle donne della Comune di Parigi. Sono stati veramente, vabbè, i momenti musicali sono sempre magici, ma poi c'è stata Paola Cortellesi, c'è stato Pino Strabioli, Moni Ovadia che ha raccontato un pezzo dell'amicizia con Dario. Veramente non saprei dire, sono stati veramente tutti fantastici gli ospiti
Bene.
Di ieri.
Allora, Mattea, grazie per aver condiviso alcuni dei tuoi pensieri, dei tuoi ricordi. Noi ti aspettiamo a Milano il 28, lo ricordiamo, alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria per la serata che si svolgerà a Milano sempre in occasione del centenario della nascita di Dario Fo. Grazie mille, Mattea, buon viaggio.
Ciao, Mattea.
Grazie, grazie Ira, ciao Felice, un abbraccio a tutti, buona giornata.
A risentirci. Felice, sì. Allora, eravamo rimasti alla Pennellessa e sì, al fatto che da quel primo incontro poi non te ne sei più andato da questo posto. Siamo alla Palazzina Liberty in diretta.
Sì, tra questo posto e Corso di Porta Romana 132, dove c'era, diciamo, questa bottega.
La casa e lo studio.
D'arte,
anche, sì.
Era un luogo dove si arrivava sempre per qualunque tipo. Erano anni caldi, anzi caldissimi, 78, quindi qualunque cosa accadesse si passava da Dario e Franca per chiedere cosa facciamo, e la risposta era sempre la stessa: beh, scendiamo in piazza. E quindi il mio liceo è stato segnato dall'incontro con loro e dall'esperienza con loro. E dopodiché questo rapporto è cresciuto nel tempo, quando ho cominciato a occuparmi di teatro e televisione, li ho frequentati per lavoro perché abbiamo fatto molti progetti assieme. Prima io lavoravo con Carlo Freccero, ero suo assistente, quindi abbiamo iniziato a fare dei progetti in cui mi occupavo solo della parte editoriale. E non so, Marino il Libero, Marino Innocente, era un spettacolo costruito sul caso Sofri, in cui abbiamo in qualche modo realizzato una edizione televisiva, e questo insomma il primo di tanti altri. Però a un certo punto nel 2003 Franca ha detto che basta, non era più possibile che io lavorassi dietro le quinte, devo prendere le mie responsabilità, quindi mi ha costretto a fare la prima regia televisiva. Ecco. Era il 2003.
Fu proprio la tua prima regia televisiva, tua?
Sì, prima ho fatto dei documentari, ma lui diceva: ma no, basta. Cioè, non
questo io non lo sapevo che fossero stati loro.
Franca, perché Dario ti faceva fare qualunque cosa. Franca, come sappiamo, organizzava
studiava le
cose,
persone.
Dava un ordine a quel caos straordinario di Dario. E quindi affittarono il Teatro Nazionale, era appena scoppiata la guerra in Iraq, e ovviamente bisognava fare qualcosa. E quindi con Dario andammo a intervistare Bocca e poi organizziamo questo spettacolo che andò in onda su Tele Lombardia con dei mezzi assolutamente improvvisati. Il titolo era Bubava alla guerra, c'era anche Jacopo oltre Franca e Dario, c'era una serie di interventi e come dire, oggi Dario sarebbe in scena in teatro per raccontare quello
che
accade,
sta succedendo
in Iran, e prima sarebbe stato in scena per quello che accade a Gaza, anzi non sarebbe mai sceso perché la sua indole, il suo istinto era sempre quello, e lo si vede anche per esempio guardando tutte le introduzioni a Mistero Buffo. Mistero Buffo è un testo straordinario, dicendo, ma veniva sempre attualizzato e veniva sempre, quindi, inserito all'interno, ecco, della contemporaneità.
Qual era il metodo? Che era un metodo di cui abbiamo parlato tante volte, ma che talvolta si bypassa da un punto di vista tecnico-teatrale, no? Era un insieme di accumulo, improvvisazione, ricerca.
Sì, che Dario chiamava l'inchiesta. Ecco. Diceva sempre dobbiamo fare l'inchiesta su qualunque cosa. Fare l'inchiesta voleva dire informarsi, leggere tutto quello che era stato pubblicato dai quotidiani ai saggi, e quindi a seconda del tema c'era un lungo approfondimento. Erano letture che si faceva assieme ad alta voce all'interno di questa bottega con tutti i ragazzi, l'età media era sempre molto bassa, ci pensava lui a tirarla su, ed era un lavoro di approfondimento e discussione assieme, i testi nascevano così. Franca entrava e usciva, ma aveva sostanzialmente il final cut, come si dice, nel senso che poi era quella che riusciva a capire se aveva ritmo lo spettacolo che stavano preparando, era sempre molto, come dire, attenta a costruire degli spettacoli che avessero la capacità di comunicare quello che si voleva dire, non affastellare tutto quello che veniva in mente, perché comunque si trattava di una performance, si trattava di un momento di condivisione, il pubblico era l'altra parte dello spettacolo, l'altra metà non poteva mai essere escluso. Il metodo prevedeva per i primi anni della loro carriera la registrazione su delle cassette stereo 7 che venivano ogni sera incise, la mattina dopo venivano riascoltate. C'era da parte di Dario Franca il coraggio di eliminare delle parti anche molto interessanti, molto ben scritte, ma se non erano riuscite a passare attraverso, quindi, il vaglio della platea, le reazioni, che doveva essere l'attenzione, doveva essere
loro realizzata. Erano implacabili.
Erano implacabili e si auto, come dire, limitavano, perché l'obiettivo era quello di creare un momento di comunione, di condivisione, cioè loro erano al centro sempre di una comunità, che fosse quella piccola che costruiva lo spettacolo, quella grande che lo condivideva su un palcoscenico in una sala, e ancora quella più grande televisiva. Ma poi, diciamo, Franca a tutto questo dava, aveva proprio delle strategie di comunicazione straordinarie che, come dire, raramente si trovavano nelle compagnie d'arte. Lei pensava già a tutte le produzioni successive, al DVD, al testo, alla possibilità dell'adattamento radiofonico. Lei aveva una visione d'insieme straordinariamente manageriale e straordinariamente artigianale, perché poi la vera figlia d'arte, no? Lei diceva sempre...
Beh, insomma, secoli di teatro, sì, la sua famiglia...
E diceva che Dario è un pittore professionista, ma teatro so io come si fa, e Dario ovviamente non poteva che acconsentire. E questa bottega era interessante perché entravano e uscivano persone
talenti.
Che... Sì, talenti, e persone che riuscivano a dare un punto di vista... Non banale, c'era una straordinaria rete di amici, compagni che in qualche modo erano, come dire, il primo test rispetto a quello che si stava scrivendo. E, diciamo, è un metodo che raramente si riesce a riprodurre, perché all'interno, diciamo, di questa vita che ben descriveva Mattea, non c'era nessuna separazione tra la quotidianità e la messa in scena, la parte artistica. Dario era completamente dissacrante rispetto al suo lavoro, rispetto al valore del suo lavoro, lo relativizzava sempre. Mi ricordo che una volta celebravano, non mi ricordo chi, e gli avevano fatto un francobollo. Era stato, e potete immaginare cosa diceva. Tu pensa, un francobollo, quella gente che poi lo gira e gli lecca, e quindi... Il di dietro, per dire come era assolutamente, come dire, incapace di prendere sul serio qualunque, come dire, situazione
qualunque
istituzionale,
formale,
non ha, ricordo, non so, gli inviti nelle ambasciate, abbiamo lavorato molto anche all'estero,
ecco.
Tra Spagna,
infatti,
Grecia.
Questa era l'altra cosa che ti volevo
scusami,
domandare.
Scusami, sto anticipando, ma chiaramente
no, va bene, vai.
Come se parlassi di casa.
Di casa.
Ed era molto divertente capire come lui riusciva a mettere tutti a proprio agio anche in una situazione formale come quella di un'ambasciata, in cui lui era l'ospite d'onore veniva ricevuto come se fosse, come dire, un monumento, e lui portava tutti con i piedi per terra.
Beh, si ricordano tutti il suo discorso di accettazione del Nobel, che non venne mai più stato uno uguale, in cui prese in giro tutti quelli che si erano scandalizzati e che poi avevano sbagliato dinastia nell'arrabbiarsi.
Sì, assolutamente, cioè era del tutto imprevedibile, non era mai strategico, lavorava con una passione, una motivazione, un senso, come dire, civico dell'essere all'interno, come dire, di una comunità, cittadino prima che artista, che lo spingeva a essere anche amato.
Ecco, pensando al futuro invece, a proposito della destinazione di questo posto, che a questo punto è affidata a istituzioni comunali, e ne abbiamo parlato in tanti modi questa mattina, quelli furono anni, ed è una testimonianza di cui in parte anch'io sono depositaria, ma tutta una generazione, forse più d'una, cioè quella degli anni in cui diciamo lo spettacolo dal vivo, che si trattasse di musica, di teatro oppure anche di altre forme che mescolavano e in maniera virtuosa tanti diversi linguaggi, ha rappresentato per dei giovani un centro di gravità, per fare una citazione, cioè fare teatro allora era facile, lo facevano tutti. Tutti i giovani in qualche modo erano transitati da qualche performance, adesso a parte quelle che si tennero qui, che furono importantissime. Adesso tutto è ritornato ad essere in qualche maniera, al di là di alcuni esperimenti, sto pensando ad Atiro, ad altre cose, qualcosa che viene, ahimè, confinato sia negli spazi che nella possibilità di penetrazione di una popolazione che non era una popolazione necessariamente che veniva da famiglie che andavano a teatro, da famiglie borghesi. Cioè, l'idea era allora proprio quella che il teatro fosse uno degli strumenti tipici delle giovani generazioni. Sarebbe bello che magari, visto che le cose ritornano sempre, ricominciasse ad accadere, perché da lì poi sono transitate anche istanze politiche, istanze sociali, le due cose andavano sempre di pari passo.
Sì, io sono abbastanza ottimista perché vedo che comunque ci sono delle compagnie giovani che si mettono assieme. Le condizioni non sono favorevoli perché c'è un grande sfilacciamento sociale apparentemente colmato da un'interazione ossessiva
sui social,
sui social. Ma la necessità di, mi viene in mente la Butler, no? Con la possibilità che i corpi occupino gli spazi prima ancora che, come dire, assieme alle idee, è assolutamente fondamentale ed è forse la grande lezione. Cioè quando Dario diceva andiamo in piazza, diceva che non possiamo rimanere da soli a elucubrare o a pensare che andrebbe fatto qualcosa, ma bisognava farlo. Paradossalmente oggi potrebbe essere anche più facile riunirsi e ritrovarsi, però appunto spesso si confonde il mezzo, no? La possibilità di comunicare facilmente, di essere sempre connessi, con la possibilità che questo poi si trasformi in azione politica.
Insomma,
azione
io come
civile.
Sempre dico, è impossibile fare teatro da remoto. Sì, ci si è provato durante il Covid, ma si è prontamente ritornati invece a stare fisicamente insieme, e credo che questo sia anche uno dei elementi cardine del senso di questo posto, quando cioè si stava qui.
Sì, si stava qui e diciamo in quel caso il quartiere fu fondamentale, penso che l'avrete già raccontato quanto sia stato determinante l'appoggio del quartiere. Non era un'occupazione che rivendicava chissà che cosa, ma c'era uno spazio vuoto e doveva tornare ad essere pubblico nel senso più importante, cioè condiviso, utilizzato. E questo secondo me oggi è ancora possibile, però vediamo una incapacità di tollerare la differenza, e lo vediamo con quello che è successo a Leoncavallo, con quello che è successo a Torino alla Catasuna. Cioè c'è una tendenza da parte delle istituzioni, purtroppo di qualunque colore politico, a non capire che esistono, come dire, delle necessarie sacche di tolleranza.
Delle situazioni non pettinate che invece andrebbero rispettate.
Sì, sono quei territori liminali dove nascono le cose più importanti, perché come dire, il consenso più o meno, come dire, ipotizzato, poi si misura per fortuna con alcuni atti pubblici, l'abbiamo visto domenica e lunedì, e Dario sarebbe stato, come dire, entusiasta
del fatto che i giovani hanno fatto la differenza, quindi
sì, adesso senza, come dire, enfatizzare le cose, però diciamo la strada è quella di ritornare a occupare gli spazi, ad esserci in presenza e non con formule. La flottiglia è stata un modo di esserci concreto, molto determinato, e abbiamo perso un po' tutti quanti, io per primo, questa determinazione, perché con gli anni magari a volte ci si spaventa, insomma, ma credo che veramente il motivo più profondo per cui vale la pena di ricordare il lavoro di Franca e Dario è proprio questo, cioè questa possibilità di prendersi dei pezzi di luoghi pubblici, di storia che si sta facendo perché noi ne siamo parte, e in qualche modo dare un contributo. Non è mai piccolo, non è mai insignificante, no. È sempre fondamentale.
Bene, intanto noi abbiamo deciso di stare qui perché ci sembrava importante stare qui, e guarda, la giornata ci ha premiati, grazie, perché prima di un lungo viaggio intercontinentale sei venuto a raccontarci molte cose, sapevo che sarebbe stato un racconto appassionante, so che ce ne sono altre mille che ci potresti dire, magari appunto ne riparleremo con Felice K, che ringrazio tanto.
Sì, ringrazio voi tutti per il lavoro che fate, e mi sembra un modo di esserci non virtuale, non solo
no, infatti,
in etere.
Infatti, tra l'altro il posto è proprio bello, e quindi noi speriamo davvero che ritorni ad essere un posto dove almeno in parte si ritrovi uno degli strumenti di aggregazione. Parole che insomma utilizziamo consapevolmente. Buon lavoro a Felice K. Noi chiudiamo qui questa puntata di Cult nell'ambito del tour Falla con noi. Siamo alla Palazzina Liberty con molte trasmissioni, fra poco c'è l'Armadillo, poi ce ne saranno altre nel pomeriggio, venite a trovarci se vi fa piacere, il posto è bello, il tempo pure. Grazie mille, e chiudiamo insomma con qualcosa che non ho bisogno di presentare. Un saluto a tutti quanti, a risentirci da Ira Rubini.
Ho visto un re,
se lo scusa,
ho visto un re,
ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah,
e l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh.
Tit tat 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 t